Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
Premiata vita Lorenzo ritorna con un tema molto di attualità, visto che in questi giorni c'è una crisi di governo in Italia, giustamente dopo siccità, cavallette.
Non ce le facciamo,
non ci facciamo mancare niente. Infatti c'è da fare, potrebbe anche piovere, no? Invece non sta neanche piovendo una volta tanto che servirebbe. Vabbè, comunque, c'è tutto questo casino in Italia legato un po' alla crisi di governo. Abbiamo pensato che fosse un'ottima occasione per andare a parlare di BTP o in generale titoli di Stato italiani. Come mai sono un po' uno degli strumenti che per anni e anni è stato nell'immaginario degli investitori come l'investimento sicuro e con tanto rendimento. Poi le cose sono cambiate, in realtà andremo a vedere che anche i tempi d'oro dei titoli di Stato non erano esattamente sempre degli investimenti eccezionali, ma erano comunque degli investimenti interessanti. Poi oggi le cose sono cambiate, ma abbiamo notato più e più volte che c'è un certo gruppo di persone che ancora è molto concentrata su quelli che sono i titoli di Stato, pensa che siano comunque un grande investimento, anche oggi, anche se sono cambiate completamente le condizioni, poi vedremo esattamente cosa è cambiato, sono convinti che comprare i titoli di Stato sia uguale a come quando erano gli anni 90 e quindi un grande investimento, comunque un investimento sicuro che rende tanto, invece non è proprio così, è cambiato veramente un po' tutto.
Esatto, sì, ancora si vede che suscitano interesse, vista anche la più recente emissione, ne abbiamo parlato anche nel gruppo Wikileaks dei BTP Futura, e hanno oltre
ad aver stanno andando anche malissimo, tra l'altro.
Esatto,
tra l'altro prima di registrare oggi non ci sono grosse disfatte a livello di prezzo, quindi...
Esatto, e oltre ad aver raccolto molto interesse tra gli investitori a livello di proprio capitali raccolti veri e propri, anche a livello di discussione, appena emessi erano diventati subito oggetto di dibattito perché inevitabilmente attirano l'attenzione, ecco, come dici tu, vuoi perché nell'immaginario comune erano l'investimento sicuro per eccellenza, vuoi perché riescono ancora oggi ad essere comunque promossi bene con delle leve che vedremo come investimento patriottico e dintorni. Sembra un argomento a cui magari potremmo dare anche un taglio, una rilevanza un po' più marginale, visto che comunque l'Italia non ha un grandissimo peso nel mondo finanziario globale, però vista poi l'attenzione che raccolgono è inevitabile parlarne e passarne in rassegna nel dettaglio.
Esatto, magari a costo di essere proprio troppo didattici o parlare di concetti troppo semplici, facciamo un passo indietro prima di andare a parlare di titoli di Stato, BOT, BTP. Cos'è questa roba? Sono dei soldi che un privato cittadino va a prestare ad uno Stato, in questo caso lo Stato italiano ovviamente, che poi utilizzerà questi soldi per far funzionare lo Stato. E far funzionare lo Stato vuol dire un po' tutto e niente, ma sono tutte quelle attività di solito di competenza dello Stato. Potrebbero costruire nuove scuole, nuovi ospedali, pagare gli stipendi dei parlamentari, farsi una nuova autostrada. È tutto un po' un calderone. In linea di massima, perlomeno fino ad oggi, più che dei titoli di Stato fatti per soddisfare un determinato bisogno di denaro ed andare a completare un determinato progetto, una grande opera, piuttosto che qualsiasi tipo di progetto, i titoli di Stato sono diventati una sorta di strumento a disposizione dei risparmiatori per creare della rendita, meglio se vogliamo parlare proprio essere corretti, extra attraverso dei risparmi che avevano da parte sul loro conto corrente. Quindi diciamo, il principio è che prestando i soldi ad uno Stato, poi lo Stato li investe o li utilizzi per far funzionare lo Stato. E il sottinteso è che in qualche modo, o attraverso ad esempio che ne so, un aumento del PIL, quindi da certi punti di vista anche un aumento dell'IVA o in qualche modo un aumento delle entrate o comunque in una maggiore attrattività ad esempio di capitali internazionali che vengono ad investire in un paese, se i soldi raccolti dallo Stato vengono investiti in modo corretto, anche se attenzione lo Stato non ha le stesse dinamiche di un'azienda, comunque la teoria è che i soldi raccolti dallo Stato utilizzati nel modo giusto generano una sorta di circolo virtuoso che aiuta anche l'economia e alla fine anche il gettito fiscale che uno Stato può andarsi a prendere. E questo permette allo Stato, sempre in teoria, di ripagarsi gli interessi e di tenere il debito sotto controllo. Purtroppo in Italia questa cosa non è successa, o meglio, è andata avanti per anni, con un debito pubblico grosso modo sotto controllo, poi però questo debito pubblico purtroppo è esploso negli ultimi anni. Qui vi facciamo vedere adesso una grafica che abbiamo preparato, ce l'eravamo tenuti in occasione del Covid, però dopo il 2020, per poter far fronte all'epidemia da Covid, il debito è aumentato ancora di più, ma prima ancora di questo intervento, di questa anomalia, guardate come il debito italiano è aumentato costantemente dal 2008 al 2021. Quindi non stiamo neanche parlando di anni 90 piuttosto che anni 80. Cioè, semplicemente negli ultimi 12 anni è un debito che, non dico che sia raddoppiato, però è passato da 1.007 a 2.007 miliardi. Quindi è veramente un bel aumento ed è una delle, diciamo così, segnali per cui il debito pubblico continua ad aumentare, è meno sotto controllo, quindi c'è un rischio nel prestare i soldi ad uno Stato se ha un debito sempre più alto. Perché? Perché un giorno potrebbe non riuscire a non ripagare completamente questo debito, o meglio gli interessi su questo debito.
Esatto, sì. Diciamo che dal punto di vista dell'aumento del debito pubblico, un aspetto interessante da sottolineare è che ovviamente gli ultimi due anni sono stati magari un po' una storia a sé, perché non solo l'Italia ma anche altri stati, avendo tutti risentito dell'impatto della pandemia, per forza di cose hanno aumentato il loro debito in maniera anche massiccia. Quello però che è interessante, ma tristemente interessante, è il fatto che l'Italia non abbia approfittato di anni, tra virgolette, più tranquilli nel periodo precedente per magari riuscire a risanare il proprio debito, perché non dimentichiamo comunque che anche col supporto della Banca Centrale Europea e l'acquisto massiccio di titoli di Stato, gli anni precedenti sono stati un periodo in cui in teoria l'Italia sarebbe dovuta riuscire a ottimizzare e sistemare in parte le proprie finanze, però questo non è successo, e poi al momento di difficoltà maggiore ovviamente il debito pubblico è esploso. Magari anche quello di altri stati è salito in maniera particolare, ma chi si è comportato in maniera più diligente negli anni precedenti, anche i cosiddetti paesi frugali, che è la famosa definizione che si era sentita tanto nei primi tempi di pandemia, sono riusciti, ecco, ad ammortizzare, ad attutire meglio il colpo. L'Italia, non avendolo fatto, ora si è trovata gli strascichi magari di quello che già non aveva gestito bene in passato, e i dati più recenti, gli ultimi, sono veramente, ecco, impietosi, difficili, e raccontano una situazione realmente complicata.
Esatto, poi magari qualcuno dice vabbè, ma gli Stati Uniti anche loro hanno fatto un sacco di debito e hanno un debito più grande dell'Italia. È vero, però sono anche l'economia più grande del mondo ed hanno un certo tipo di peso internazionale che l'Italia non ha, ed una crescita a livello, diciamo così, di economia che nel periodo che stiamo vedendo qui, 2008-2021, non è stato lontanamente paragonabile a quello dell'Italia, che in pratica invece è stata stazionaria. Quindi il rischio che c'è oggi, magari anticipiamo già uno dei temi un po', il rischio di andare ad investire in BTP o titoli di Stato italiani, il rischio è che questi soldi vengano raccolti dallo Stato italiano, però poi non vengano utilizzati per tutte quelle grandi opere o comunque in modo strategico, quello di cui parlavamo prima, ma vengano utilizzati per ripagare gli interessi passati. Questo è un po' il rischio. Però anche qui, attenzione, è vero che il debito aumenta, però molto spesso c'è la concezione che quando il debito aumenta si debba riportarlo a zero. Invece no, perché gli stati non funzionano come se fossero una famiglia. Da che mondo è mondo, gli stati sono sempre stati indebitati e sempre lo saranno. Quando è che si crea il problema? Quando non riescono a ripagare in maniera puntuale gli interessi sul debito. Ne abbiamo parlato in un podcast precedente, quando c'è stato il default della Russia, tecnico per carità, con tutti i distinguo, non è che il debito della Russia era andato fuori controllo, era solo che non si erano riusciti a pagare degli determinati tipi di interessi. Ok, adesso che abbiamo fatto un po' di chiarezza su cosa sono i titoli di Stato, quello che dovrebbero fare sia lato Stato che lato investitore, andiamo un po' a vedere due tra i titoli di Stato più famosi in Italia. In particolare sto parlando dei BOT e dei BTP. Perché abbiamo scelto proprio questi due? I BOT perché negli anni 80, 90, gli anni un po' ruggenti, erano quelli un po' più famosi. Infatti c'erano tutti questi BOT con rendimento al 15-20%, e veniva detto, ah ok, allora basta che ti compri i BOT e riesci a guadagnare un sacco. Tra l'altro, per dare un po' di contesto a chi magari è giovane piuttosto che non conosce bene la situazione, i BOT erano, anzi sono, titoli di Stato italiano con scadenze molto brevi, dai 3 ai 12 mesi. Quindi ci sono stati dei periodi in Italia, e qui si può vedere anche da questo grafico, dove si prestavano i soldi per un periodo di un anno circa e si otteneva un 20% di rendimento. Non può dire, però, cioè, e poi voi mi venite a fare le pippe sul 7% di azionario, ma io potevo lasciare i soldi nei bot, portarmi a casa il 20%, andare a sbocciare, ed erano pure i soldi sicuri, perché negli anni 80 e 90 lo Stato italiano era una situazione economica molto molto migliore. Attenzione però, in questo grafico, di nuovo lo sto un po' narrando per chi lo magari ci ascolta sul podcast, è arrivato fino ai massimi di 20% negli anni 80 e poi via via è andato un po' scendendo, è arrivato un nuovo picco a metà anni 90, 14%, poi sempre via via scendendo, e diciamo che dal 2015 in poi è diventata una sorta di piattume con tassi nominali intorno allo zero. Ma attenzione, qui la parola chiave è nominali. Quando noi parliamo di rendimento 7% di azionario, forse dovremmo essere più chiari noi a specificarlo, per carità, ma stiamo parlando di rendimento reale. Cosa vuol dire? Un rendimento che tiene conto anche dell'inflazione. Questo nemico che tutti stiamo vedendo oggi, mentre anni fa era addormentato, che va effettivamente a togliere dalle tasche degli investitori e dei risparmiatori un sacco di soldi. Questi che vedete qui sono dei rendimenti nominali, cioè non considerano l'inflazione. Cosa succede quando entra l'inflazione in gioco? La storia cambia di molto. Di nuovo, adesso racconto un po' questa slide per chi ci sta ascoltando. Il rendimento nominale in questa slide è quello in giallo, mentre invece c'è un rendimento reale in blu. Vabbè, ok, questo non potete vederlo, fidatevi. Ma una cosa che si può notare è come i rendimenti degli anni 80, anche se a livello nominale erano un 15%, a livello reale erano quasi un meno 5, perché c'era un'inflazione intorno al 20, molto molto galoppante, il doppio di quella che abbiamo adesso. E anche durante tutti gli anni 80, nonostante questi rendimenti nominali fossero a doppia cifra, in realtà l'inflazione era comunque ancora abbastanza cattiva, tanto che i rendimenti reali arrivavano fino a un massimo del 5%. Poi negli anni 90 c'è stato un picco, quasi intorno al 10% di rendimenti reali, è stato un po', diciamo, il momento d'oro dei bot, e dal 90 in poi, di nuovo, discesone, e nei primi anni 2000 i bot sono diventati praticamente dei titoli con un rendimento reale pari allo zero. Ok, questi sono i bot. Abbiamo voluto usarli perché all'epoca nell'immaginario collettivo erano un po' quelli più utilizzati. Quando poi si è visto che i bot cominciavano a non rendere a sufficienza, ci si è spostati sui BTP. Perché dico spostati? Perché i BTP sono ancora titoli di Stato, hanno due differenze chiave rispetto ai bot. La prima, la più importante, è che hanno una scadenza più lunga nel tempo. Ad esempio il titolo di Stato italiano decennale, che è quello utilizzato anche per tanti confronti italiani con tra Italia e altri paesi del mondo. Quando si parla di spread si usa il titolo di Stato a dieci anni, il BTP con l'equivalente tedesco. Quindi, avendo una scadenza più lunga, cosa significa in termini pratici? Avevano anche un rendimento più alto. Quindi se negli anni 80 e 90 bastava andare ad investire nei bot, negli anni 2000 si è cominciato a proporre i BTP perché con una scadenza più lunga si portava a casa un rendimento un pochino più alto rispetto ai bot. Poi in realtà anche lì il rendimento più alto è tutto da vederlo, tra virgolette, perché con i tassi molto bassi dal 2008 in poi il BTP italiano a 10 anni ha avuto un rendimento tra l'1 e il 2%, solo adesso sta salicchiando un pochino con tutta questa situazione in cui ci troviamo, oggi è al 3.3%, però di nuovo ancora molto basso, soprattutto se paragonato all'inflazione. Ci troviamo di fronte a un rendimento reale, in questo caso, del meno 5%, perlomeno in questo particolare momento storico. Poi le cose possono cambiare. La seconda differenza invece è un pochino più tecnica, però ci deve interessare in giusto. I bot erano una sorta di titolo di Stato in cui si compravano questi titoli ad un determinato prezzo, diciamo ad esempio 84-85, e poi alla fine veniva restituito il cosiddetto valore nominale, che vale per tutte le obbligazioni, di 100. Quindi si comprava 85, si riceveva 100, 15 era l'interesse. Negli anni 80 i bot funzionavano così. Invece I BTP funzionano in modo diverso, si comprano sempre un po' ad un valore da stabilire, di solito alla pari, poi vabbè, dipende un po' dalle varie situazioni, alla pari è un modo tecnico per dire a 100, un po' per convenzione tutti i titoli di Stato girano intorno a questo numero. Poi però il rendimento, anziché essere dato tutto alla fine, viene pagato con cedole, solitamente di stacco semestrale, che vanno a costruire un po' il rendimento, e alla fine viene rimborsato il 100 di valore nominale. Quindi, se non avete capito benissimo, magari mi scuso io per non essere stato bravo a spiegare bene questi concetti, ma già vi potete rendere conto come le obbligazioni non siano esattamente così facili come tanti le fanno passare. Ma sì, tanto compro, tutto garantito, tutto sicuro, cedere ogni 5-6 mesi e avanti popolo. Serve avere un minimo di competenza tecnica e conoscenza di valori fondamentali di un'obbligazione, come questa quota 100, tra virgolette, il valore nominale su cui poi farsi i conti, calcolarsi i rendimenti e quant'altro. Però erano sempre stati visti come sicuri, e quindi gli italiani hanno detto: vabbè, compro, prendo la cedola e vediamo un po' come va. Tu, Lore, cosa ne pensi di tutto il pipozzo che ho fatto fino adesso? Visto che ho parlato un po' troppo, in effetti, mi interrompo e ti cedo la parola.
Allora, un discorso utilissimo, altro che. Secondo me, allora, un primo discorso che affronterei è, tra virgolette, spezzare una lancia a favore dei bot in quegli anni, perché comunque sia, è vero che sicuramente i rendimenti reali, quindi appurati dall'inflazione, erano differenti da quelli che sembravano, insomma, dai valori nominali, perché l'inflazione è sempre stata elevata in quei decenni. È anche vero però che, trattandosi comunque di un'epoca diversa da quella attuale, era anche comunque più difficile per certi versi, cioè più difficile in generale accedere ad altre forme di investimento. Ovviamente gli ETF non esistevano ancora, non erano neanche nelle idee di Bogle negli anni 80.
Anche i fondi comuni mi sa che non c'erano, perché sono arrivati nei primi anni 90. Non vorrei far prendere qualche sfondone storico, però mi pare di...
Esatto, e comunque sia, non erano sicuramente diffusi al grande pubblico e, insomma, aperti facilmente... facilmente trattabili, acquistabili con un intermediario, come comunque succede oggi, almeno negli ultimi anni o decenni. Quindi sicuramente, rispetto all'alternativa di, ecco, tenere i soldi sotto il materasso, per chi davvero iniziava ad avere un minimo di consapevolezza finanziaria, è comunque stata una buona idea, perché la garanzia di uno Stato più forte di quello di oggi, quindi Stati che in generale, ecco, sembravano più, erano più solidi come entità e quindi meno a rischio default e fallimento, garantivano loro un capitale, un rendimento su questo capitale che, pur epurato dall'inflazione, era comunque quasi sempre positivo. Non sempre, abbiamo visto, perché quando l'inflazione galoppava veramente a doppia cifra, sopra il 18-20%, no, però comunque si era quantomeno una difesa dall'inflazione. Sicuramente chi non ha neanche investito nei bot e ha proprio mantenuto i soldi liquidi ha perso molto più potere d'acquisto. Quindi, da questo punto di vista, ecco, non mostriamo questi dati per puntare il dito, per così dire, nei confronti di chi ha investito in bot, perché era una buona soluzione. Il fatto però è che questo anche buon investimento, per così dire, ha lasciato degli strascichi negativi, ossia l'idea che possa essere rimasto un buon investimento nel tempo. Ma, e questo vale per più aspetti che riguardano l'Italia e il benessere dell'Italia, certi risultati positivi e interessanti sono dipesi dalla congiunzione di alcuni fattori che magicamente si sono allineati per alcuni anni e, guarda un po', hanno poi riverberato le loro conseguenze negative nel futuro. Quindi c'erano aspetti positivi come un'economia sicuramente più forte, però anche tante altre questioni che poi, ecco, hanno presentato il conto in seguito, quindi un'inflazione molto elevata, un debito pubblico che man mano stava crescendo e che le generazioni successive sarebbero dovute andare a pagare, un'economia molto improntata sulla svalutazione della moneta, la lira all'epoca, per favorire le esportazioni verso l'esterno. E quindi in quegli anni queste dinamiche hanno creato una realtà favorevole. Effettivamente l'Italia era prospera ed erano gli anni in cui si stava tutti bene, con le dovute virgolette. Però il fatto è che questo benessere è stato costruito in parte magari anche su effettivamente una solidità economica che c'era, in parte però artificiosamente, facendo spese, appoggiandosi sulle spalle dello Stato futuro, dei cittadini futuri. E quindi il motivo per cui oggi certi strumenti non sono altrettanto redditizi e convenienti è anche per questo. Però se magari, ecco, specialmente persone un po' più grandi, un po' più adulte, ancora hanno in testa quest'idea, è facile che rimangano con l'ancora di sì, vabbè, ma erano, sono comunque garantiti dallo Stato, sono sempre stati un buon investimento, possono esserlo ancora oggi. E invece sono proprio i bot, i BTP di quegli anni ad essere una delle cause, uno dei fattori per cui oggi lo Stato non versa più in condizioni ottimali. Poi ovviamente non voglio solo farne una guerra generazionale, ci sono tante cause, tanti fattori, però queste dinamiche comunque erano presenti e soprattutto, al di là dell'indagine sulle cause, è innegabile che il motivo per cui fossero redditizi era perché quell'epoca funzionava, insomma, cioè tanti fattori fra loro messi insieme costruivano e garantivano un certo benessere, poi reale o artificiale, per chi l'ha vissuto interessa relativamente, però c'era.
Con un'economia un po' più spumeggiante, anche un certo tipo di tasse di interesse poteva essere sostenuto, magari non completamente, perché poi il debito in effetti è continuato a salire, però poteva essere perlomeno tollerato. Mentre oggi poi in una situazione particolare, anche in cui dopo l'entrata in vigore dell'euro l'Italia ha perso, diciamo così, il potere sulla sua politica monetaria, perché quella è rimasta ancorata all'euro, quindi anche tutte le varie decisioni di alzare ed abbassare i tassi ad oggi competono alla Banca Centrale Europea. Ed è quindi una delle ragioni per cui anche i BTP, che sono sì titoli di Stato emessi dall'Italia, però hanno comunque un raggio di oscillazione vicino rispetto a quello che è il tasso consigliato, se vogliamo così dire, di interesse, o il tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea. Poi è chiaro che tra paese e paese ci sono delle differenze. Se andiamo a vedere Germania e Italia, lo spread in questi giorni si sta allargando. Cosa vuol dire? Che un investitore estero pensa che prestare soldi alla Germania sia più sicuro in termini di riavere indietro tutto il capitale rispetto al prestito dell'Italia, ed è disposto quindi a ricevere un tasso di interesse minore da questo punto di vista. E la Germania si avvantaggia prendendo più capitali in prestito perché ne può pagare un tasso di interesse in termini assoluti più basso, sia in termini percentuali che assoluti, però quindi può prendere in prestito più soldi e dare lo stesso interesse indietro in un'azione come l'Italia in termini assoluti. Perché? Perché può, gli investitori stranieri chiedono un tasso percentuale più basso. Uno dei temi che si va a toccare qui quando si parla un po' di solidità di una nazione o solvibilità di una nazione è andare a vedere il rating delle agenzie, quelle un po' più grandi, Fitch, Standard & Poor's, piuttosto che Moody. Partiamo da una considerazione che in effetti questo tipo di agenzie di rating hanno toppato alla grande nel 2008, quindi l'elefante nella stanza, andiamolo ad affrontare subito. Sì, è vero, l'hanno fatto, ma prima di buttare nel cesso, se possiamo così dire, anche il bambino con l'acqua sporca, ricordiamoci perché nel 2008 hanno avuto questo tipo di problema. Le ragioni principali sono state due. La prima è che effettivamente c'era un po' di conflitto di interessi, perché comunque le agenzie di rating avevano rapporti con banche piuttosto che società che avevano creato questi tipi di mutui cartolarizzati, quindi è molto simile alle dinamiche tra management di società quotati e analisti finanziari. Non si può essere troppo cattivi gli uni con gli altri, perché altrimenti poi non si riesce a coesistere. In particolare gli analisti non possono essere troppo cattivi con il management, altrimenti perdono accesso alle informazioni. Le società di rating non possono essere troppo cattive con le società di cui vanno a dare il rating, perché altrimenti rischiano di perdere clienti, credibilità, eccetera. Quindi c'è questo meccanismo un po' perverso, che però è magari tenuto, diciamo così, compensato, ecco, meglio dal fatto che ci sono tante società che offrono il loro parere a livello di rating e sono comunque indipendenti l'una dall'altra. Ma il secondo problema più grosso era che tutti questi mutui cartolarizzati erano fortemente basati su derivati, una roba su cui Warren Buffett e Charlie Munger avevano messo in guardia le persone dicendo: boh, su tanti di questi derivati siamo noi che non capiamo cosa c'è dentro. Stiamo parlando di Warren Buffett e Charlie Munger negli anni 90, quindi non valeva neanche la ma sono vecchi rincoglioniti. No, non lo sono neanche adesso, ma sicuramente non lo erano neanche 30 anni fa, e non capivano cosa ci fosse dentro. Quindi se due elementi più brillanti del mondo degli investimenti non capivano cosa c'era lì dentro, figuriamoci se qualche analista che lavorava per qualche agenzia di rating fosse riuscito a capire cosa c'era dentro questo tipo di prodotti. In pochissimi hanno intuito che effettivamente erano prezzati molto male, ad esempio Michael Burry, diventato famoso, anche un po' tutti gli altri del film The Big Short, perché interessa andarsi a vedere quello. Tutto questo per dire però che uno Stato non è così complesso. L'Italia non è che ha dei derivati che emette per finanziarsi, tutta roba strana, opaca, fumosa. Non c'è nulla di tutto questo. È un Stato tradizionale come tanti altri Stati, quindi certe dinamiche sono più facili da valutare. E anche se non si vuole dare, diciamo così, una fiducia del 100% all'agenzia di rating, perché rimane sempre un po' di complottismo, di giusta sfiducia e giusto scetticismo, è importante considerare il trend da questo punto di vista. Uno può dire, vabbè, ma sono tutte americane, quindi non hanno interesse a deprezzare l'America, va bene, però l'Italia non mi sembra esattamente il nemico numero uno dell'America, anzi sono alleati, quindi non penso che queste agenzie abbiano chissà quali incentivi a voler buttare giù l'Italia o a voler ritenere un paese ad un livello di rating molto basso. Invece abbiamo scelta una vale l'altra, abbiamo preso Fitch e conferma il rating dell'Italia BBB, quando giusto per capirci quello della Polonia è A meno, però un gradino sopra. Anche qui magari interessante spiegare per chi sente prima volta BBB, cos'è impazzito. Cioè, diciamo che i rating partono da AAA, che è il livello più alto, poi AA, poi semplice A, BBB, BBB, e dopodiché dal C in poi sono tutta spazzatura. Quando sento parlare di obbligazioni spazzatura, sono obbligazioni che hanno un livello sotto l'investment grade, per definizione tutto quello sotto il livello B della sommatoria, medie ponderate di queste agenzie, poi in generale tendono ad essere abbastanza d'accordo su quella che è la spazzatura comunque. Tutti quegli investimenti che si trovano lì sotto, alla soglia del B, sono investimenti spazzatura e quindi degli investimenti molto rischiosi. Che cos'è il problema a livello di Stato? Che esistono dei fondi, sia istituzionali, che ETF ed altri, che per mandato devono investire per forza in titoli di Stato che sono investment grade. Quindi tutta la gente che sta a guardare cosa ne pensano Moody piuttosto che Fitch dell'Italia, non è che lo fa perché non ha niente di meglio da fare o è convinto che ne sappiano davvero più una più del diavolo. Il problema è che se questo rating dovesse degradarsi troppo, quindi scendere sotto il livello di investment grade, ci sarebbero delle conseguenze grosse per i titoli di Stato italiani, che si perderebbero fette importanti di compratori. E di conseguenza questa situazione si rifletterebbe sia sullo Stato italiano, i servizi che va a erogare, il solito discorso perché incamera meno soldi, sia su chi ha investito in titoli di Stato italiani, perché si troverebbe con dei titoli fortemente deprezzati e una possibilità ancora più concreta di mancato rimborso totale o parziale di quello che era il capitale versato all'inizio.
Esatto, sì. Poi diciamo che in queste situazioni, anche qui purtroppo molto spesso, ecco, queste dinamiche finiscono in chiacchiere da bar o quant'altro e magari invettive contro la finanza cattiva, eccetera, ma al di là magari, ecco, proprio dei discorsi più da bar, però il concetto fondamentale è che, ecco, si può magari discutere sul, come hai giustamente osservato tu, sui conflitti di interesse o altro delle agenzie di rating, però è anche vero che poi queste valutazioni hanno anche dei riscontri reali, cioè effettivamente poi determinano sia, ecco, le scelte di investimenti di intermediari che sono vincolati a fare qualcosa, sia anche la fiducia di altri investitori che decidono se prestare o meno soldi all'Italia, se investire o meno nel paese Italia. Quindi se effettivamente questi rischi fossero più bassi di quello che afferma qualcuno, allora ci sarebbe interesse a premiare l'Italia, ma se questo interesse non c'è, effettivamente gli investitori scappano, comunque supportano malvolentieri l'Italia, è evidente che ci siano anche delle dinamiche concrete, reali, che sviluppano questi timori. Ecco, abbiamo già parlato del debito pubblico, ma purtroppo vedendo le vicende di questi giorni, sicuramente un altro fattore è quello dell'instabilità politica. E vediamo infatti anche come situazioni come queste, in questi giorni in cui stiamo registrando il podcast, appunto, della nuova crisi di governo, quant'altro, muovano molto velocemente i mercati e suscitino reazioni, ecco, negative delle borse o quant'altro, perché l'instabilità politica non è un'opinione o altro, è un fatto concreto, cioè osservare che mediamente un governo abbia la durata di un anno e mezzo e quant'altro, mentre nazioni più solide abbiano governi che arrivano alla fine di ogni legislatura, qui è un'utopia obiettivamente da decenni. Quindi da questo punto di vista sì, si può discutere, ecco, e prendersela con finanza cattiva e speculatoria e quant'altro, però la verità è che finché i conti pubblici non sono in ordine, uno Stato non è solido, non darà mai garanzie e fiducia agli investitori, e di questo è inevitabile prenderne atto. Se poi ecco, prendiamo anche i trascorsi dell'ultimo decennio di rischio default, effettivamente a cui siamo già andati molto vicini una decina d'anni fa, e il salvataggio di cui parlavamo appunto all'inizio del podcast della Banca Centrale Europea, e allora ecco, si tratta di un insieme di fattori che diventa anche poi difficile trascurare. Poi discussioni politiche più avanzate, sofisticate, vabbè, da parte non sono lo scopo di questo podcast e sono relativamente utili ad un investitore, però riconoscere quali siano le cause, le dinamiche che effettivamente portano poi nel concreto ad una scarsa fiducia è sia utile appunto per capire il contesto in cui si vive, si investe e si cerca di prosperare, e sia soprattutto utile per capire un riscontro concreto nei fatti del perché la situazione sia questa, ecco, al di là di speculazioni o quant'altro.
Assolutamente, direi che da investitori bisogna essere veramente molto agnostici, perché a meno che non ci stia ascoltando qualche parlamentare, politico, burocrate dei livelli altissimi di Roma, il livello, l'ascoltatore medio molto probabilmente non è in grado di partire, andare in Parlamento, fare leggi per cambiare, diciamo così, situazioni sistematiche come quella in cui si trova l'Italia, oppure anche ci sono problemi che per definizione non sono risolvibili neanche a livello individuale, ad esempio demografia negativa. Sì, è chiaro che c'è la soluzione, mettiamoci tutti a fare più bambini, però nel senso non è una cosa che si può architettare. Cosa fai? Bussare casa per casa e dire alla gente: oh, allora andiamo, mi raccomando, il bebè entro 9 mesi.
Ci avevano provato con Fertility Day e altre iniziative, ma non avevano effettivamente attecchito particolarmente.
Ecco. Mi ricordavo solo lo spot della Danimarca, quando mi ha detto: andate all'estero ragazzi, vi paghiamo la vacanza e poi tornate col piccolo danese. Grandi gioie, insomma, in questi governi stanno dimostrando molto creativi.
Poi non sono servite a molto, però ricordo che i meme di quel periodo erano divertenti, quindi ecco, conseguenze di secondo ordine ci sono state.
Anche qui in Polonia avevano una cosa che si chiama Plus 500, 500 zloty al mese per chiunque fa un figlio. Poi, prima dell'inflazione erano anche dei bei soldi, adesso invece le persone ti stanno dicendo: però con 500 zloty qui non ci faccio granché. Ce li aumentate, quindi vediamo un po' dove si andrà a finire. Però è un modo per dire che questo tipo di variabili relative al sistema Italia, a meno che non siate in una posizione di comando o possiate influenzarla, o abbiate questo spirito da buon samaritano che dice: adesso dedico i prossimi 20 anni della mia vita a migliorare l'Italia e avreste tutta la mia stima. Se non avete questo tipo di stimoli, anziché discutere sui social di quanto è brutta la situazione o di quanto è bella la situazione, quello che si può fare è considerare tutti questi dati come delle costanti. Cambiano ogni tanto, per carità, però nel senso sono dei fattori su cui non avete controllo, chiamiamole delle variabili che cambiano solo di tanto in tanto, se vogliamo essere più precisi. Quando cambiano date un'occhiata, ok, se rimangono uguali andate avanti con la vostra strategia di investimento, se invece dovessero cambiare anche per il meglio, io me lo auguro che in Italia un giorno scoppi il boom dei bambini, comincino tutti a fare i soldi in maniera incontrollata, sarei contento. Se dovessero cambiare queste situazioni, allora anche un certo tipo di valutazioni, anche relative allo Stato italiano, potrebbero cambiare. Però mi raccomando, non prendete posizioni ideologicizzate, ci siamo capiti. Uno degli errori più classici che si fa con i titoli di Stato in tutto il mondo è: a seconda di chi c'è il governo, penso che il titolo di Stato valga di più o di meno. Quindi, c'era Conte, i titoli di Stato erano carta straccia, poi è arrivato Draghi, adesso i titoli di Stato sono geniali, ne compro più non posso, ma via Draghi, sono tornati carta straccia, divengono. Non funziona così. Cioè, è vero che chi è il comando di una nazione può influenzarne la direzione, ma molto spesso anche questo tipo di cambiamenti strutturali richiedono anni, non si riflettono così tanto nei titoli di Stato relativi a quella nazione specifica. E poi di nuovo, a che pro utilizzare i titoli di Stato come degli strumenti su cui fare delle scommesse? Ma perché? Nel senso, ci sono le azioni, ci sono anche le criptovalute, adesso se uno davvero vuole farsi delle scommesse per guadagnarsi qualche soldo e non vuole andare alla sniper, vuole metterci un po' più di soldi, ma comunque all'interno di un cappello speculativo, che lo faccia con qualche strumento che gli può rendere un po' di più: azioni, cripto. Proprio per i più sfegatati ci sono anche le opzioni, ma tendo a non consigliarle perché comunque c'è un sacco di leva, quindi ecco, quelle magari lasciatele perdere. Però per chi vuole andare a fare un certo tipo di scommesse sul fatto che la sua visione del mondo sia corretto, esistono strumenti molto più speculativi. Cioè, quelli che mi dicono che vado a fare il trading sui BTP, oppure adesso è cambiata, cambia il governo, compro, vendo i BTP, mi hanno sempre lasciato un po' freddino, non, Non ho mai capito il beneficio di questo tipo di posizioni quando i rendimenti potenziali sono veramente bassi anche sia in un caso che nell'altro.
Esatto, sì, più che mai secondo me c'è anche un impatto di on bias, cioè nel senso più che specificamente di on bias, proprio di percezione delle notizie magari un po' limitata, perché per forza di cose molte persone in Italia seguono appunto le notizie che riguardano nello specifico il nostro paese, specie ecco da noi c'è magari la mania di talk show e dintorni, quindi si segue tanto generalmente la politica, il dibattito politico, e quindi magari è anche facile di conseguenza pensare che queste dinamiche siano le uniche in grado di influenzare magari l'andamento di un mercato oppure i prezzi di titoli di Stato. In realtà, come diciamo molto spesso, in generale i mercati finanziari sono un sistema caotico e complesso, quindi le loro dinamiche dipendono da molti fattori, e in generale comunque l'Italia a livello internazionale ha una rilevanza limitata, quindi sì, è sicuramente interessante e importante per un cittadino italiano informarsi, seguire le dinamiche che caratterizzano la sua nazione, però bisogna anche stare attenti magari a non sopravvalutare quello che succede e soprattutto sulla base delle proprie parziali, per forza di cose, informazioni, non prendere decisioni che possano vincolare la propria vita finanziaria, perché anche a me è capitato sentir parlare persone che appunto hanno preso decisioni importanti su fette interessanti del proprio patrimonio sulla base delle dinamiche degli avvicendamenti di governo in Italia dopo la crisi del debito sovrano. Ecco, è veramente ai limiti della follia, è un rischio che ecco, certe persone secondo me hanno corso perché non lo hanno pienamente compreso, e meglio per loro, è meglio per loro che sia andata bene, ma ecco, può essere interessante informarsi per cultura personale, può essere interessante scommettere, tra virgolette, sulle proprie decisioni per una parte di patrimonio, per quanto, come osservi tu, ci siano strumenti più adatti a farlo, ma per quello che riguarda la propria pianificazione complessiva vanno prese e messe da parte queste informazioni, ecco. Se non per delle valutazioni sulla propria vita, ad esempio, penso valga ancora la pena vivere in Italia? Sì, no, ovviamente valuto in base a tanti aspetti, però per quello che riguarda l'investimento, il portafoglio, come dici tu, deve essere agnostico al 100%.
Abbiamo parlato del rapporto Istat nello scorso podcast, ci hanno pure scritto che è piaciuto, mi stupisce come... Dai, meno male, ho pensato fosse roba, no, ma chi se ne frega, il rapporto Istat, ma... Invece no, a quanto pare è piaciuto, però è un quadro sempre a tinte abbastanza fosche, purtroppo. E di nuovo, non dipinto neanche da complottisti, perché almeno non mi risulta che l'Istat si stia ribellando al governo italiano. Nel caso, boh, scriveteci, staff, @XInvest. Se siete qualche gola profonda nell'Istat e sapete di qualche grande rivoluzione che sta avendo luogo, vogliamo saperlo anche noi. Però con questo tipo di numeri, continuare ad esporsi all'Italia con i propri investimenti quando si è già esposti dal lato lavorativo, si è già esposti con un immobile, se si è comprato un immobile, quando si è esposti su qualsiasi altra cosa, non ha molto senso. Almeno sugli investimenti è importante diversificare. Anche perché uno dei rischi, mettiamola così, quando si parla di BTP che tanti non considerano, è che magari di BTP ce ne hanno già un sacco in portafoglio. Mi riferisco in particolare a chi non sa bene che tipo di prodotti si è comprato, magari dei fondi attivi piuttosto che delle index linked o comunque delle polizze con funzione di investimento. Boh, ha dato dei soldi all'assicuratore piuttosto che il promotore / impiegato di banca / consulente, si è trovato dei fondi e non sa cosa c'è dentro. Quando ci si mette a scavare ad analizzare un po' questo tipo di fondi si scoprono cose interessanti. Ad esempio, tantissime gestioni separate sono piene zeppe di titoli di Stato. Quindi, per chi sta valutando se comprare il nuovo BTP Futura piuttosto che nuove emissioni di BTP, vecchie emissioni di BTP, attenzione, perché magari siete già molto esposti a questo tipo di BTP. Dovete andarvi a vedere un attimo dei vari prodotti finanziari che avete comprato, se ci sono già BTP da qualche parte. Le polizze index linked o funzioni di investimento sono le principali indiziate, ma mi è capitato di vederle anche nei posti più improbabili. Tipo ce n'era una volta stavo analizzando un fondo, non ricordo esattamente in cosa investisse, era una roba tipo azioni statunitensi, una roba del genere, vai a vedere la composizione, 10% titoli di Stato italiano, ma perché? Non lo so, infatti ho detto, boh, spero che sia un errore di Morningstar, me l'ho messo scava e fai, gira e sbrigo. Se magari non sono situazioni come in questo caso, può essere invece che siano molto presenti nei cosiddetti fondi bilanciati, quei fondi che fanno un po' di azionario, un po' di obbligazionario. Sulla parte un po' di obbligazionario, che è anche molto discrezionale, se il fondo riferito all'Italia è estremamente probabile che ci siano dei titoli di Stato in qualche forma, soprattutto BTP. Quindi attenzione a non andarvi a mettervi in casa ancora più rischio Italia da questo punto di vista di quello che magari avete già ed è già ben più alto di quello che dovreste avere.
Esatto, sì, poi anche strumenti magari come le gestioni separate e quant'altro non hanno gli stessi obblighi e vincoli di trasparenza di altri prodotti, quindi non è anche semplicissimo risalire alla loro composizione, quindi è importantissimo che chi ha prodotti finanziari di cui non è perfettamente, la cui composizione non è perfettamente consapevole, interroghi chi di dovere, chi gliel'ha proposti, così effettivamente da capire e rendersi conto quanto elevata l'esposizione hai ai titoli di Stato italiano, perché appunto come osservi tu in certi casi...
Cosa chiedere o comunque come fare un po' di analisi, abbiamo fatto anche un podcast molto carino con Andrea Bosio e c'è anche la demo di Plannex che permette di avere qualche idea in più, in particolare su quanto si va a pagare di spese occulte. Quindi vi rimando a quel podcast e un po' tutti quei ragionamenti se vi siete resi conto di trovarvi in questa situazione e volete un po' andare a vedere cosa c'è. Ovviamente si può chiedere anche all'interlocutore, però... ho voluto darvi questa alternativa perché so che tanti dopo svicolano, sono occupato, ti mando tutto stasera e poi non arriva più nulla, quindi se vi capita di essere in questo tipo di situazione, oltre a farvi due domande sul perché questa persona mi sta evitando, potete comunque cominciare a fare qualcosina in maniera autonoma, ecco, mettiamola così.
Esatto, sì. Direi che allora continuiamo col discorso dei rischi legati appunto ai BTP e titoli di Stato. Intanto abbiamo parlato del primo aspetto, che è quello dell'essere più esposti di quello che sembra ai BTP, perché come detto non è scontato che semplicemente solo comprando materialmente i BTP li abbiamo in portafoglio, ma molti strumenti e ne hanno già a sufficienza in abbondanza, e considerando che l'Italia rappresenta l'1% circa, lo 0,8-9% della capitalizzazione delle borse mondiali in generale, ecco, anche a livello di economia ce ne sono di più importanti e stabili, quando questa percentuale di esposizione all'Italia è sopra qualche punto percentuale, considerando anche tutta l'altra esposizione che si ha vivendo già qui, è bene sicuramente prestare attenzione e preoccuparsi di una diversificazione maggiore, perché appunto, come detto, non è scontato perché sia così, perché magari alcuni ci ascoltano fuori dall'Italia, ma immagino che buona parte dei nostri ascoltatori vive e risiede in Italia e quindi l'esposizione all'Italia non sia soltanto quella finanziaria o obbligazionaria, quindi con soldi direttamente prestati allo Stato, ma anche in tutti gli altri ambiti, quindi la sanità, mediamente la sanità pubblica, oppure l'aspetto previdenziale, quindi la pensione sarà pagata in futuro dall'Italia. Nel mondo dell'istruzione, se per esempio si studia all'università o se magari si hanno dei figli che studiano o studieranno in futuro, quindi ecco, bilanciare l'esposizione significa anche considerare la propria vita finanziaria come un unico, un insieme in cui alla componente finanziaria deve integrare il resto. Se il resto è già molto pesantemente vincolato all'Italia, è bene puntare anche lo sguardo altrove. Abbiamo già parlato anche dei rischi legati all'emittente, appunto dei rischi legati allo Stato in precedenza, visto che abbiamo detto che l'Italia a livello di rating non è valutata fra gli stati più solidi e sicuri, quindi il rendimento maggiore rispetto ad altri titoli di Stato è legato a questo fatto, cioè al fatto che la solvibilità dell'Italia è data meno per certa, meno per garantita rispetto a quella di altri stati. E un aspetto che abbiamo toccato trasversalmente, ma che secondo me è bene sottolineare, è che anche le obbligazioni, come gli altri strumenti finanziari, sono esposti al rischio di mercato, perché è un aspetto che si sottovaluta, perché nell'idea comune magari le obbligazioni sono sì degli strumenti più sicuri, che effettivamente è vero perché tendono ad oscillare meno delle azioni, però c'è questa idea che l'obbligazionario sia totalmente sicuro perché garantito. Il primo aspetto intanto è quello che comunque anche la garanzia degli stati non è una garanzia al 100%, perché nessuno è immune da default e crolli. E soprattutto le obbligazioni, appunto, essendo strumenti finanziari, sono soggette al rischio di mercato, quindi al rischio, uno su tutti, al rischio legato al rialzo dei tassi di interesse. Se, ad esempio, i tassi di interesse salgono, il prezzo dell'obbligazione, che ha una correlazione inversa con quest'ultimo, tendono a scendere. Quindi, specie per chi ha, ad esempio, un portafoglio obbligazioni di lunghissimo termine, questo è uno scenario molto, molto negativo, che ecco non sempre viene considerato, forse perché, come dicevi tu prima, le obbligazioni sono un po' più...
Lo sto scoprendo quest'anno.
Esatto.
Le obbligazioni non ho ancora visto niente, se la Banca Centrale Europea alza di un paio di punti i tassi, lì sì che c'è da ballare.
Esatto, più che mai perché appunto le obbligazioni sono magari uno strumento un pochino più tecnico e complesso dal funzionamento, meno immediato, però ecco, sono aspetti da prendere in considerazione, quindi oltre al rischio emittente e rischio cambio, se si investe in valute diverse, anche ecco il rischio dei tassi, che nel motivo per cui portafogli che magari fino a pochi anni fa venivano sbandierati come estremamente sicuri, solidi e redditizi, oggi stanno soffrendo in maniera particolare perché abbiamo attraversato, come si sa, molti anni di inflazione estremamente bassa e quindi scarsa necessità di rialzare i tassi di interesse, e in uno scenario del genere obbligazioni a scadenza più lunga e quindi rendimenti potenzialmente maggiori si sono rivelati interessanti. Ma con l'inflazione che è salita in maniera particolare come ora e di conseguenza i tassi che sono stati rialzati per contrastare questo aumento, si è rivelato il rovescio della medaglia, quindi il fatto che gli strumenti potenzialmente più redditizi si sono rivelati più rischiosi, ed effettivamente le discese di prezzo di questo primo semestre del 2022 nell'obbligazionario non si vedevano da decenni.
Da questo punto di vista si sono stupiti anche delle discese degli ETF inflation linked, quelli indicizzati all'inflazione, perché dicono: ma come? C'è l'inflazione che sta esplodendo, come fa l'ETF legato all'inflazione? Che vabbè, l'ETF obbligazionario legato all'inflazione, quindi tutto il sottostante, le obbligazioni legate all'inflazione a scendere se c'è l'inflazione, per definizione dovrebbe proteggermi. La realtà è che su qualsiasi obbligazione indicizzata all'inflazione ci sono due elementi che operano. Il primo è il tasso di inflazione, appunto, altrimenti non sarebbero indicizzate all'inflazione. E il secondo è il meccanismo relativo al tasso di interesse, che è connesso al discorso che faceva Lorenzo prima, ed vanno in comune queste obbligazioni con tutte le altre obbligazioni. Dato in modo ancora più chiaro, cosa succede? Se l'inflazione sale, ma non sale a sufficienza rispetto a quello che è un potenziale aumento dei tassi, piuttosto che alcune condizioni di mercato particolare, quello che può succedere è che il prezzo dell'obbligazione indicizzata all'inflazione scenda comunque. Perché? Perché il fatto che i tassi aumentano è più forte rispetto all'aumento dell'inflazione, tra queste due forze che agiscono in direzioni completamente opposte. Ed infatti, se si vanno a vedere le obbligazioni indicizzate all'inflazione, da inizio anno hanno perso meno di obbligazioni con una duration più lunga, una durata più lunga, o comunque con durata equivalente, però comunque hanno portato a casa delle perdite. Ed è questo che secondo me ha scioccato tanti investitori, perché si aspettavano che secondo la teoria, comunque in effetti anche economica, anche quella che abbiamo usato noi in costruzione dei portafogli, dei nostri prodotti, plan X, trend X e quant'altro, quando arrivano dei momenti di shock sui mercati o di discesa dell'azionario, l'obbligazionario tende ad agire da cuscinetto. Però in questa situazione storica particolare, le obbligazioni con una durata troppo lunga e super sensibili ad eventuali aumenti dei tassi di interesse in negativo si sono trovate in una situazione un po' strana per la prima volta dopo 40 anni di storia, eccetera, 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 e hanno perso parecchio. Infatti non è un caso che, spoiler per Plannix, siamo stati ben lontani dalle obbligazioni a lunga durata. Ci aspettavamo che prima o poi, per qualche ragione che non sapevamo neanche quale fosse, qualcosa di simile potesse accadere, e se ci si fosse trovati in questa situazione le obbligazioni non avrebbero fatto il loro lavoro. E infatti poi è esattamente quello che è successo. Questo è un modo per dire che non abbiamo previsto né il coronavirus né la guerra in Ucraina, l'inflazione piuttosto alta, non abbiamo previsto nulla di tutto questo, ma abbiamo cercato di preparare dei portafogli che potessero comunque fare la loro parte anche in periodi con robe strane come questa che stanno succedendo.
Esatto, anche perché diciamo che magari spesso un falso mito che viene un po' una convinzione errata che vedo portata avanti da tanta gente è l'idea che si possa, diciamo, seguire un principio di azione e reazione quando si opera nei mercati finanziari. Quindi ecco, vedo l'inflazione più elevata, allora ora compro titoli di Stato indicizzati all'inflazione. Purtroppo i mercati non funzionano così per vari motivi, sicuramente. Uno su tutti, intanto perché il mercato sconta in anticipo generalmente ciò che succede, quindi quando l'evento avviene è già tardi per premunirsi e coprirsi, perché i mercati hanno già anticipato e scontato quell'evento, quindi si sono mossi di conseguenza in previsione di quello che sarebbe successo. E poi perché appunto le dinamiche non sono mai lineari, quindi non è l'avvenimento di un singolo evento a condizionare una scelta e renderla positiva o negativa. E questo magari può in parte valere per un tentativo di gestione attiva da poter fare in una parte marginale del proprio portafoglio, ma anche qui comunque bisogna cercare non di reagire a posteriori, ma di anticipare i trend.
Altrimenti quando voi leggete il titolo di giornale c'è l'algoritmo che ha già preso tutto dal sentiment dei social e ha già fatto 1000 operazioni mentre voi state decidendo di aprire la vostra piattaforma di home banking per fare l'operazione di trading.
Esatto, sì. E soprattutto questo tipo di operatività, anche fatta cercando di giocare d'anticipo, è comunque molto rischiosa e quindi può sicuramente premiare per una parte marginale del proprio portafoglio con cui si cerca di battere il mercato, con i giusti importi si può fare, ma è assolutamente deleteria per quanto riguarda la componente principale del proprio portafoglio. Quindi l'idea da abbracciare necessariamente, per quanto faticosa sia, nei portafogli di lungo termine è quella di non poter prevedere il futuro e allora premunirsi prima e costruire portafogli che siano già pronti ad ogni tipo di scenario. Se poi in uno scenario inflattivo performeranno particolarmente meglio le materie prime rispetto all'obbligazionario indicizzato all'inflazione, interessa relativamente poco quando nelle giuste misure si hanno entrambi in portafoglio, e così per tutti gli altri strumenti. È magari una realtà un po' difficile da accettare perché effettivamente meno affascinante, quindi seguire le notizie e aspettarsi di avere la capacità, la possibilità di battere, prevedere il mercato è molto più divertente, molto più appeal, però poi ha molti meno riscontri nei risultati di gestione ed è, ecco, uno dei motivi per cui tendenzialmente le gestioni attive faticano nel lunghissimo termine a sovraperformare il mercato.
Anche perché dopo qui chiudiamo e vogliamo far vedere l'ultimo aspetto un po' interessante di BTP in generale e titoli di Stato, non è detto che fare la previsione corretta su un avvenimento poi significhi anche prevedere correttamente il prezzo dell'azione. Quello che può succedere è uno magari prevede il trend, cioè sta arrivando una pandemia, investo fortissimo su titoli che si occupano di roba farmaceutica. Magari compro anche un ETF, piuttosto che ne compro questi due, poi si vanno a vedere i risultati un paio d'anni dopo, rispetto a tanti altri titoli, non è che stiano performando poi così da grandi, vari Pfizer, Moderna, o anche le società un po' più tradizionali. Quindi tanta attenzione, perché delle volte è un po' il classico giochino che si fa magari col senno di poi, si dice ok, tu sapevi che ci sarebbe stata un'epidemia, una pandemia mondiale, tutto chiuso per un mese, gente che non usciva di casa. Cosa pensi che succeda al mercato azionario dopo 6 mesi? Tu dici, boh, è giù una valle di lacrime. Invece con il Covid, i primi 2 mesi c'è stata una discesa molto ripida e poi, arrivati ad agosto, si era ritornati praticamente a nuovi massimi, una situazione impossibile da prevedere. Anche per chi avesse avuto prima l'informazione, sì, c'è una pandemia di una roba mai vista prima che girerà per il mondo per i prossimi 2 passanni e non è ancora finita. Quindi anche quando si ha l'informazione o l'intuizione corretta, poi non è così facile trasformarla in soldi. Quindi rende ancora tutto più difficile questo. Ok, ultimissima cosa. Abbiamo parlato di rendimenti proprio en passant in questo podcast, del rendimento azionario reale 7%, abbiamo fatto vedere i rendimenti vecchi sia nominali che reali, cioè più 5, più 10, 15. Abbiamo dato un po' i numeri dell'otto, però mettiamola così. Adesso ci troviamo in una situazione in cui i rendimenti dell'obbligazionario in Europa sono ancora abbastanza bassini. Il decennale italiano, che è uno dei più rischiosi, gira intorno al 3%, si va a vedere quello tedesco intorno all'1, quindi prestare dei soldi per avere una cedola dell'1% all'anno con un'inflazione che galoppa non è il massimo. Ma a questo punto l'obiezione che potrebbe arrivare è: guarda che ci sono prodotti, tra cui titoli di Stato, che hanno un rendimento più alto di così, tipo questo. Ok, questo è uno screenshot preso da Fineco, nessuna affiliazione, però vabbè, l'abbiamo trovato qui, dai, carino. È un tipo di BTP, è un BTP in scadenza nel 2023, non ricordo esattamente quando sia stato emesso, e però una cosa interessante che potete notare, lo dico anche magari per chi non riesce proprio a vedere a video, il dato che si vede è cedola annuale del 9%, ed è una cedola che viene distribuita in 2 tranche, da 4.5% l'una. E uno dice, sono soldi ragazzi, cioè tu mi hai fatto tutto sto pippone, i tassi sono bassi, di qui di là, mi hai detto che investire in titoli di Stato non conviene, eppure oggi, con la situazione di oggi, c'è un BTP che mi rende il 9%, ma allora sei un falso, vedi, adesso vado a scrivere qualcosa di arrabbiato sui social. Ok, prima di andare a fare tutto questo, facciamo tanta attenzione a un concetto che molto spesso è sottovalutato, anzi addirittura sconosciuto dai non addetti ai lavori, e cioè la differenza tra cedola e rendimento. Prendiamo questo caso particolare. Si vede che c'è una cedola annuale del 9% e poco sotto c'è scritto rendimento annuo 0%. E uno dice, ma come? Io prendo una cedola del 9%, com'è possibile che il rendimento sia pari a 0? Deve essere almeno il 9%. No. Come funziona con i BTP o i titoli di Stato in generale? Bisogna fare le considerazioni legate al valore nominale di cui abbiamo parlato all'inizio. Mi spiego meglio. Il valore attuale di questo BTP è intorno a 109. Manca ancora un anno di cedole, che è un 9%, e il primo dato che magari tanti ignorano è che questo 9% non viene calcolato sui 109, ma sul valore nominale, quindi sui 100. Ok. Una volta saputo questo, quindi tu sai che dovrai ancora ricevere 9 per ogni quota di questo BTP che ti sei comprato, e adesso un prezzo di 109. Però cosa succede? Quando ricevi questi 9, oltre a doverci pagare le tasse, che sono 12,5%, il valore di questo BTP scende. Perché? Perché il valore finale di rimborso deve essere uguale al valore nominale di 100. Quindi in questa situazione che stiamo analizzando c'è un BTP che adesso vale 109, staccherà due cedole per un totale di 9, su cui si paga comunque il 12,5% di tasse in quanto sono plusvalenze, e dalla fine il prezzo scenderà fino a 100 ed è questo il valore che verrà rimborsato. Quindi in pratica chi andasse a comprare questo BTP oggi non avrebbe un rendimento del 9%, ma molto probabilmente avrebbe un rendimento addirittura nominale negativo. Perché? Perché sulle due cedole si va a pagare il 12,5%, che è la tassazione prevista sulle cedole o dividendi, in questo caso da titoli di Stato, e quindi ci troverebbe in tasca con meno soldi da un punto di vista nominale, senza neanche considerare l'inflazione. Quindi esatto, tantissima attenzione quando si parla di obbligazioni singole, in generale titoli di Stato a particolare, e si vedono queste cedole fantasmagoriche. Attenzione che però le cedole non corrispondono al rendimento. E per calcolare il rendimento bisogna fare quel lavoro che vi ho detto prima, nel riportare il prezzo del momento al prezzo nominale. Quindi se 109 bisogna ricordarsi che verranno restituiti 100. Qualche anno fa, questo è un, diciamo così, una parte di podcast ispirata a un vecchio post di Luca, questo ETF quotava 136, era tipo 3-4 anni fa, e quindi questi 9 venivano continuamente erogati, ma già allora il rendimento era 0, perché gli anni mancanti, che erano 4, avrebbero fatto arrivare poi ad un rimborso di 100 rispetto ad un acquisto di 136.
Esatto, sì. E diciamo che, ecco, intanto vabbè, non è una differenza che magari è conosciutissima da fuori, giustamente, perché è un aspetto un po' più tecnico, però il problema, tra virgolette, delle cedole, così come per i dividendi, è che hanno un valore psicologico molto spesso interessante per l'investitore, perché così come alcuni magari indugiano troppo spesso, troppo presto nel voler riscattare i dividendi anziché reinvestirli in automatico, perché proprio l'idea di un rendimento, di un risultato gratis, tra virgolette, erogato e regalato, sempre tra le dovute virgolette, nel proprio conto corrente, molto gratificante. La stessa cosa magari, almeno per quella che è la mia esperienza, ho visto succedere, ho visto capitare fra alcuni investitori che magari, ecco, non avevano un investimento particolarmente redditizio, addirittura in perdita, e dicevano, però mi ha dato una cedola. Sì, ho capito, va bene, interessante sicuramente vedere nel proprio conto corrente un risultato del genere, ma il rendimento complessivo dell'investimento poi qual è? Perché, ecco, vediamo casi come questo in cui effettivamente la cedola è molto abbondante, un 9% annuale, però poi il rendimento è lo 0% per i motivi da te citati.
Di fatto meno, perché viene tassato.
Esatto, quindi al netto delle imposizioni fiscali addirittura meno. E la stessa cosa, ecco, può accadere in investimenti, specie chi magari non ha piena consapevolezza e padronanza di quello che ha in portafoglio e non riceve riscontri magari dettagliati sull'andamento dell'investimento, però viene prontamente informato ogni volta che, ecco, il fondo o il titolo in questione ha emesso una cedola. Tipo, bene, sì, vengono, ecco, molto spesso sbandierate o altro, bene, sì, molto bello, però poi l'investimento quanto rende? Quindi, ecco, magari una differenza un po' tecnica, un po' noiosa da conoscere, però è importante per prendere consapevolezza, specie per chi vuole destreggiarsi un minimo nel mondo del mercato obbligazionario o quantomeno ha degli investimenti in nel comparto obbligazionario. Ecco, sia...
comprarsi il BTP.
Esatto, se proprio volete fatelo in parte estremamente marginale del proprio capitale, del vostro capitale, e fatelo con consapevolezza, ecco, sapendo la differenza tra cedola e rendimento.
Condizioni. Io qui, a costo di essere antipatriottico, un po' anche per avviarci in chiusura dell'episodio, direi che i BTP a livello individuale sono una soluzione che non convengono quasi a nessuno. Non so se poi magari ci sia qualche situazione veramente strana, qui non sto pensando in questo momento, anche compensazioni, agevolazioni fiscali, non ne ho idea, però per la stragrande maggioranza degli investitori i BTP acquistati singolarmente convengono molto poco. Molto meglio avere una parte all'interno di un ETF ben diversificato. Noi in Planix, ad esempio, abbiamo probabilmente dei BTP qui e là in 1/2 ETF, no, forse BTP no, perché non duration troppo lungo. Vabbè, comunque abbiamo titoli di Stato italiani in alcuni dei nostri portafogli, ma non è che li abbiamo scelti, perché l'Italia, come li fanno loro i titoli di Stato, non li fa nessun altro. Sono all'interno di ETF ben diversificati sud Europa. Quando anche il titolo di Stato italiano dovesse, ad esempio, avere una situazione come quella della Grecia, quindi i titoli di Stato hanno un haircut del 30%, come si riflette questa situazione? Sarebbe il 30% di un ETF che magari conta il 20%, che magari conta anche un terzo rispetto a comunque i portafogli impiegati su titoli diversi. Cioè, sì, mi sono un po' incartato. Quello che volevo dire è, ad esempio, avete tre portafogli, in uno di questi tre portafogli c'è un ETF con dentro i titoli di Stato italiano, l'impatto di un meno 30% è limitato ad una parte sola di un portafoglio solo, quindi si vede 30% e si prende la paura, poi si va a vedere e si scopre che magari è un 2-3% sulla propria situazione personale. Quindi attenzione a avere sempre il giusto livello di diversificazione. E sui BTP, è vero, sì, non vogliamo fare i paternalisti, se avete voglia andate e compratevi in piccole dose, però cioè, se proprio si vuole speculare c'è davvero così tanta roba che si può comprare. Ultima considerazione personale: se davvero si vuole fare un investimento patriottico, dono i miei soldi allo Stato, poi non mi interessa quanti me ne ridanno indietro, però almeno vengono utilizzati per fare qualcosa di buono, a quel punto direi che è molto meglio affidarsi o a fondazioni o ONLUS, o comunque trovare altri modi dove la destinazione dei soldi che si stanno dando allo Stato è un po' più chiara e allineata con le proprie aspettative, perché altrimenti chi lo sa dove vanno a finire soldi investiti in modo patriottico, in BTP, tanto persi, così rilancio l'Italia. Penso ci siano modi più efficaci per lasciare una propria impronta anche a livello locale sul territorio, anche con i soldi, senza fare assolutamente nulla.
Esatto, sì, diciamo che quella del patriottismo magari è una leva commerciale molto utilizzata, perché comunque sia generalmente funziona e tendenzialmente quegli intermediari hanno anche degli incentivi mandati per collocare, insomma, questo genere di prodotti, e quindi diciamo che una parte di marketing e convincimento viene fatta. Ma ecco, come sempre alla fine del podcast svegliamo la risposta all'inizio, quindi la domanda iniziale era: conviene acquistare BTP Italia? Generalmente no, come al solito chi vuole saltarsi l'ora di podcast arriva qua e trova la risposta nell'ora precedente,
prima.
Vi abbiamo detto il perché. No, come battute a parte, ovviamente nei giusti importi, ossia molto moderati, può aver senso, però come osservavi adesso giustamente tu, non ha un impatto così particolare. Sono modi per avere un impatto migliore, soprattutto ci sono questioni che ci vincolano e potenzialmente premiano maggiormente in Italia. Ecco, se già studiamo, lavoriamo e viviamo in Italia, sono molti i modi in cui una prosperità, una crescita o viceversa un declino dell'Italia possono condizionarci, ecco, rispetto ad un titolo di Stato che potrà rendere nominalmente il 2-3%, che su una piccola parte di portafoglio, insomma, ecco, non sarà quello a cambiarci la vita generalmente.
Poi da buon patriota, se uno si aumenta lo stipendio paga più IRPEF, se uno è un imprenditore aumenta il fatturato aumenta l'utile, paga più tasse sull'utile, per chi vuole fare davvero il patriota che faccia anche quello, così magari oltre ad arricchirsi arricchisce un po' anche lo Stato e sì, viviamo tutti meglio. Vabbè, di nuovo.
Notoriamente la gioia di tutti: guadagnare di più e dover pagare più tasse di conseguenza. Ecco.
Non ci sono quelli che si fanno i conti in base allo scaglione IRPEF, quanto gli conviene guadagnare. Cioè, ci saranno le tabelle super ultimizzate di Excel da qualche parte a riguardo. Vedremo se approfondire nel prossimo podcast. No, anzi, meglio di no. Direi di no. Dai, guadagnate di più e basta. Vabbè, nel caso pagate un po' più di tasse. No? Perfetto, dai, direi che per oggi abbiamo sviscerato un po', ci auguriamo perlomeno di aver sviscerato un po' di misteri intorno ai titoli di Stato, avevi aiutato a capire cosa sono, quando magari vale la pena tenerli, quando magari li avete già e come cercare di valutarli. Attenzione, di nuovo, differenza tra cedole e rendimento, quindi il nostro l'abbiamo fatto, poi ovviamente come tutte le cose sta a voi adesso decidere un po' cosa fare e prendere le giuste decisioni. Noi speriamo di avervi aiutato e di avervi anche un po' intrattenuto e non annoiato con questo tipo di discussione. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a te Lore, è sempre un piacere fare una chiacchierata con te e alla prossima.
Grazie a te Lore e grazie agli ascoltatori, a presto.